serata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Allora, prima di incominciare la trasmissione, dobbiamo dire, ricordare a tutti i radioascoltatori che possono trovarci su internet molto molto facilmente, tant'è che mi è arrivata un'email stanotte, credo, di Franco, che diceva che aveva fatto una ricerca su Google scrivendo paganesimo e altre due parole, adesso non ricordo esattamente quali era, e su 7600 pagine che Google linkava, una nostra pagina veniva fuori come prima pagina. Per cui ci trovate facilmente su internet, vi potete scaricare tranquillamente le pagine, le potete stampare, leggere con comodo, e in più potete partecipare eventualmente, se vi va, ai gruppi di discussione. E per partecipare ai gruppi di discussione non è necessario discutere, cioè se uno non ne ha voglia, vuole soltanto leggersi alcune mail, alcuni scritti, alcune cose postate, può semplicemente leggersi quello che vuole, non è necessario che entri nelle discussioni se non ne ha voglia o tempo. Pertanto vi ricordo ancora, come dice Francesco, usate internet. Oltretutto internet è uno strumento che ci ha permesso a noi di entrare in contatto con il personale del VCR, cioè il Congresso Mondiale delle Regioni Etniche, che ha riconosciuto il nostro lavoro come lavoro significativo, per cui siamo stati optati per entrare nel Consiglio Mondiale delle Regioni Etniche. E mentre noi abbiamo fondato la Federazione Pagana e adesso la sistemiamo anche gli incartamenti per renderla un'organizzazione legale, è già legale, soltanto che diventa anche risponde a tutti i sistemi burocratici che il paese chiede. La stessa cosa sta avvenendo in altri paesi, e sta avvenendo in altri paesi in maniera ancora più pesante, cioè nel senso che i paesi stanno riconoscendo l'importanza di quello che è il patrimonio delle religioni etniche, cioè delle religioni pagane in sostanza, come un patrimonio nazionale, come qualcosa di importante non solo da proteggere ma essenzialmente da aprire gli spazi. Ebbene, qui in Italia invece noi dobbiamo vedercela col cattolicesimo, che storicamente alzava roghi, oggi non può più alzare roghi, però fa le sue porcherie. E chi ha letto il giornale di Vicenza ha letto sia le infamazioni che ci hanno pubblicato, sia la difesa che abbiamo portato. Pertanto vi ricordo, usate internet, perché vi serve per andare alla ricerca di cose, e le cose che noi stiamo facendo sono tutte postate in internet. Pertanto anche i cattolici chiaramente se le leggono, se le copiano, se le stampano, non c'è nessunissimo problema per questo. Trasmissione di questa sera, e per 10 sere consecutive, per 10 giovedì consecutivi, parleremo delle esperienze di premorte. Delle esperienze di premorte ve ne ho già parlato, e anche i pezzi che vi porto stasera ne abbiamo già accennati, cioè abbiamo già letti in varie trasmissioni, no? Però cosa aggiungiamo di più da oggi in poi? Aggiungiamo, oltre alle 10 serate che tengono le 10 conclusioni delle esperienze premorte, aggiungiamo quello che è stato il dibattito, quelle che sono state le affermazioni che sono significative, chiaramente, che sono girate nei gruppi di discussione. E quando ho postato la prima conclusione, e la prima conclusione riguarda gli interessi della scienza rispetto alle esperienze di premorte, chiaramente qualcuno ha mandato, fra le varie cose, anche il metodo scientifico, cioè è un breve scritto che lo userò come iniziale, come prologo, perché fornisce il metodo della scienza, cioè non tutto è scientifico, cioè non tutto appartiene alla scienza, però certe persone tendono ad attribuire alla scienza cose che non appartengono alla scienza. Ebbene, quando io ho mandato gli interessi del mondo scientifico, della scienza, riferite alle esperienze di premorte in lista, qualcuno, Claudio, un mio omonimo, diciamo, ha mandato il metodo scientifico. Ebbene, io comincerò la trasmissione proprio partendo da questo, perché dal metodo noi riusciamo a comprendere quando qualcosa che si fa, cioè tipo il paganesimo che di cui noi stiamo parlando, la via della stregoneria, oppure altre cose, sono, non dico in sintonia, ma sono all'interno di questo metodo, oppure sono all'esterno di questo metodo. Cioè, la scienza in realtà ha dei metodi per cui dire questo è scientifico o questo non è scientifico. E ha dei metodi anche per decidere se le cose sono imbrogli o non sono imbrogli. Perché le cose siano non siano imbrogli, è necessario che rispondano a dei requisiti. Ebbene, il metodo scientifico è un metodo anche interlocutorio rispetto a se stesso, per cui riconosce una teoria, quando una teoria può essere valida, quando una teoria viene smentita, quali sono le condizioni per cui una teoria sia valida o non sia un semplice parto di fantasia, eccetera. Ebbene, per parlare degli interessi delle scienze rispetto alle esperienze di premorte, prima inizieremo col discorso che ha postato Claudio in lista sul metodo scientifico. Riconoscendo che le convinzioni personali e culturali influenzano sia la nostra percezione che la nostra interpretazione dei fenomeni naturali, tendiamo, attraverso l'uso di procedure e criteri standard, a minimizzare queste influenze quando si deve sviluppare una teoria. Come disse una volta un famoso scienziato, le persone scaltre, come gli avvocati scaltri, possono trovare ottime argomentazioni su punti di vista sbagliati. Insomma, il metodo scientifico tenta di minimizzare l'influenza di predisposizioni e pregiudizi nello sperimentatore mentre lavora a ipotesi e teorie. Il metodo scientifico prevede 4 fasi. Prima fase: osservazione e descrizione di un fenomeno o gruppo di fenomeni. Seconda fase: formulazione di un'ipotesi che spieghi il fenomeno. In fisica, l'ipotesi spesso di un meccanismo causale o di una relazione matematica. Terza fase: uso dell'ipotesi per prevedere l'esistenza di altri fenomeni o per prevedere quantitativamente il risultato di nuove osservazioni. Quarta fase: messa in atto di test sperimentali delle previsioni da parte di diversi sperimentatori indipendenti e di esperimenti eseguiti correttamente. Se gli esperimenti supportano le ipotesi, potrebbero arrivare ad essere considerate come teorie o leggi di natura. Qui sotto troverete di più sui concetti di ipotesi, modello, teoria e legge. Se gli esperimenti non confermano l'ipotesi che si è fatta, questa deve essere rigettata o modificata. Il punto chiave della descrizione del metodo scientifico appena data è la capacità di previsione, l'abilità di ottenere molto di più di quanto sia stato investito, vedi Barrow 1991, dell'ipotesi o teoria, così come verificato con l'esperimento. Spesso si dice nel campo della scienza che le teorie non possono mai essere provate, ma solo sconfessate. C'è sempre la possibilità che una nuova osservazione o un nuovo esperimento venga in conflitto con una teoria di vecchia data. Sperimentare l'ipotesi. Come appare chiaro, i test sperimentali possono portare sia alla conferma dell'ipotesi che alla sua esclusione. Il metodo scientifico richiede che un'ipotesi venga esclusa o modificata se le sue previsioni sono chiaramente e ripetutamente incompatibili con i test. Inoltre, non ha importanza quanto sia bella una teoria. Le sue previsioni devono accordarsi ai risultati degli esperimenti, se dobbiamo credere che si tratti di una valida descrizione della natura. In fisica, come in ogni scienza sperimentale, esperimento sta sopra tutto, e la verifica sperimentale di un'ipotetica previsione è assolutamente necessaria. Gli esperimenti possono verificare una teoria direttamente, per esempio l'osservazione di una nuova particella, o può si fare uso della matematica e della logica. Il grado del processo di decadimento radioattivo che richiede l'esistenza di una nuova particella. Notate che la necessità di sperimentare presuppone che una teoria debba essere sperimentabile. Le teorie che non possono essere verificate perché ad esempio non hanno ramificazioni osservabili, come una particella le cui caratteristiche non sono osservabili, non sono qualificabili come teorie scientifiche. Esiste per esempio delle teorie che possono essere sperimentate dopo 10 o 15 generazioni, si parla di teorie sociali. Ebbene, quelle teorie sociali chiaramente non possono essere verificate, e là si deve basarsi sul fatto che siano funzionali agli uomini o non funzionali agli uomini. Se le previsioni di una vecchia teoria risultano essere in disaccordo con i risultati di nuovi esperimenti, la teoria può essere scartata, ma può continuare ad essere applicabile all'interno di una gamma limitata di parametri misurabili. Per esempio, le leggi classiche della meccanica Newton sono valide solo quanto le velocità interessate sono molto più basse della velocità della luce. In formica algebrica, quando V barra C è minore di 1, cioè velocità della luce è minore di 1. Le leggi classiche della meccanica continuano ad essere così utilizzate e applicate correttamente in un'ampia gamma di problemi tecnologici e scientifici. In natura osserviamo un ambito nel quale la velocità della luce non è bassa. Il moto degli oggetti in questo ambito, così come il moto in ambito classico, sono accuratamente descritti attraverso l'equazione della teoria della relatività di Einstein. Crediamo, grazie ai test sperimentali, che la teoria della relatività preveda una più generale e perciò più accurata descrizione dei principi che governano il nostro universo rispetto alle prime teorie classiche. Inoltre, troviamo che la formula della relatività riduca le equazioni classiche nei limiti di velocità della luce minore di 1. Similmente, la fisica classica è valida solo per valori molto più ampi delle scale atomiche. Una descrizione valida per tutte le scale di grandezza è data dalle equazioni della matematica quantistica. Abbiamo tutti familiarità con teorie che sono state scartate dall'evidenza degli esperimenti. Nel campo dell'astronomia, la descrizione geocentrica delle orbite planetarie è stata superata dal sistema copernicano, nel quale il Sole è sistemato al centro di una serie di orbite planetarie concentriche e circolari. Più tardi, questa teoria è stata modificata in quanto la misura dei movimenti planetari si è rivelata compatibile con orbite ellittiche e non circolari, e ancora più tardi il movimento dei pianeti è risultato derivabile dalle leggi di Newton. Gli errori degli esperimenti hanno diverse fonti. Primo, c'è l'errore intrinseco degli strumenti di misura. Dato che questo tipo di errore può produrre misurazioni, sia in eccesso che in difetto, si definisce errore casuale. Secondo, c'è un errore non casuale o sistematico dovuto a fattori che puntano ai risultati in una sola direzione. Nessuna rilevazione, perciò nessun esperimento possono essere perfettamente esatti. Allo stesso tempo, nella scienza ci sono sistemi standard di valutazione che in alcuni casi riducono l'errore, Perciò è importante determinare l'accuratezza di una particolare misurazione e nel chiarire risultati quantitativi citare l'errore di misurazione. Una rivelazione senza margine di errore è priva di significato. La comparazione fra esperimento e teoria è ricavata all'interno del contesto degli errori sperimentabili. Gli scienziati chiedono quante deviazioni dallo standard sono i risultati di predizioni teoretiche. Sono state considerate tutte le fonti di errore casuale sistematico? Tutto ciò è approfondito in dettaglio nell'appendice dedicata all'analisi. Questo è quanto ha mandato Claudio in lista. Cioè il metodo scientifico, cioè una teoria si dice scientifica quando la sperimentazione è in grado di provarla, oppure è provabile attraverso la logica o attraverso deduzioni matematiche. Ebbene, per quanto riguarda a quelle che sono le teorie sociali, la nostra logica con cui andiamo ad affrontarlo chiaramente è inversa della logica della sottomissione. Pertanto, alla logica della sottomissione noi opponiamo la logica della vita. Ok, dato il fatto che esistono questi sistemi da parte della scienza di convalidare o non convalidare una teoria scientifica, gli stessi metodi, chiaramente modificati in ambito sociale, in ambito religioso, in ambito esoterico, in ambito esoterico, bene, gli stessi sistemi hanno valore in assoluto. Cioè hanno valore perché posticipati in qualsiasi ambito che noi facciamo. Chiaramente se la sperimentazione avviene in ambito sociale o avviene in ambito cosmologico, le teorie hanno dei passaggi, hanno dei movimenti estremamente più lunghi. Una teoria in ambito sociale è tale perché un'infinità di variabili vengono ad agire. Bene, per quanto riguarda all'orrore del sistema educazionale cristiano, non esistono assolutamente dubbi, perché la quantità di esperimenti, cioè la quantità di soggetti che sono stati sottomessi al sistema educazionale cattolico, stanno a dimostrare che il sistema educazionale cattolico ha un solo fine, la distruzione dell'uomo attraverso la sottomissione dell'uomo a un Dio assassino che non esiste. Per cui, dato questo presupposto, dato questo assunto, il cristianesimo non esiste come religione, ma esiste come camera di tortura nei confronti dei bambini. Qualunque sia la sua azione che egli produce sui bambini, qualunque sia le richieste, gli adattamenti che i bambini fanno alla sua azione, il cristianesimo risulta essere semplicemente un'azione a delinque, perché è fuori da qualsiasi parametro umano. E la sperimentazione che è avvenuta in 1600 anni sta a dimostrare questo. Pertanto, la teoria secondo cui il cristianesimo è un'organizzazione criminale deriva dalla sperimentazione che milioni e milioni di individui hanno fatto in 1600 anni. È chiaro questo? Bene, ma noi stiamo parlando di NDE. Allora, stiamo parlando di interpretazioni dei fenomeni di premorte. Scusate, mi sono caduti i fogli. Stiamo parlando di sperimentazione dei fenomeni di premorte. Ebbene, proviamo a leggerci le conclusioni sugli interessi della scienza dei fenomeni di premorte che abbiamo scritto nel libro NDE nel maggio del 1997. Gli interessi delle scienze. In riferimento agli effetti NDE, cioè i fenomeni di premorte, è importante stabilire quali sono gli interessi della scienza nella ricerca. I suoi intenti, i suoi fini. Solo in questo modo si può comprendere come possono procedere le analisi scientifiche. Non esiste un interesse economico, se non per quanto riguarda la sperimentazione di sostanze che possono essere utilizzate nelle questioni mediche. Ma c'è un intervento un po' più fantascientifico ed è il controllo oggettivo della morte. Alla scienza interessa molto controllare la morte del corpo fisico. La morte è un atto soggettivo che non è mai stato gestito da nessuno. Si è sempre detto che davanti alla morte si è tutti uguali, eppure si muore in maniera diversa, Anche i tempi della morte sono diversi, ma la morte in sé è uguale. Cosa accade dopo? Chi ha denaro da spendere vorrebbe sapere cosa succede dopo la morte. Per questo motivo molte persone danno soldi per sapere qualcosa sul dopo morte. Se si sapesse oggettivare il dopo morte, si potrebbe migliorarlo. Questa è la speranza. Ma la morte è sempre un elemento soggettivo e gli elementi che concorrono a renderlo un elemento soggettivo sono moltissimi. È interesse della scienza appropriarsi del dopo morte, ma non è interesse della scienza stabilire come si deve vivere per morire bene. La scienza ha interesse a prolungare la vita fisica di alcuni, magari facendo a pezzi qualcun altro. La scienza è organizzazione della fisicità dell'esistenza, e nell'esistenza fisica la scienza finisce. Cioè, con l'esistenza fisica la scienza finisce. Dove finisce la scienza, interviene la religione e la filosofia. La morte e il dopo morte è espressione della vita fisica del quotidiano. Sono le singole scelte fatte dall'individuo e la loro interiorizzazione. Questo non è commerciabile, come non si può commerciare la psiche di una persona. Non esiste solo la sostanza come energia vitale, esiste la capacità soggettiva di ogni individuo di compattarla e manipolarla, e questo appartiene al divenire e alla trasformazione dell'individuo, ad un numero infinito di variabili che solo la relazione fra oggettività e soggettività dell'individuo è in grado di determinare. Uno schema funzionale in un'oggettività è negativo e distruttivo in un'oggettività leggermente diversa. Se la scienza individuasse la sostanza per riuscire a far sopravvivere la coscienza dopo la morte, la commercializzerebbe immediatamente, ma in quel momento a che scopo affrontare la vita? A che scopo spaccarsi la testa nelle contraddizioni quotidiane? Inoltre, come si affronta l'eventuale vita dopo la morte? Com'è quella vita? La scienza dovrebbe rispondere anche a queste domande, ma nel momento in cui lo farà, distruggerebbe il senso stesso dell'esistenza della scienza. La scienza può registrare, analizzare, numerare, ma non può scoprire perché l'oggetto della ricerca è fuori dalla sua portata e all'interno di un inconoscibile per lei, esattamente come il mondo della vita quotidiana è fuori dalle possibilità comprensive dell'essere feto. Dunque, alla scienza interessa solo ed esclusivamente un aspetto, cioè l'aspetto della vita fisica, l'aspetto della descrizione, l'aspetto della numerazione. Là inizia la scienza inizia con la vita fisica, la scienza finisce con la vita fisica. Pertanto, tutto ciò che appartiene allo sperimentatore, tutto ciò che appartiene all'espressione delle teorie, appartiene solo alla vita fisica. Perché? Perché lo sperimentatore è un corpo fisico, gli occhi di chi guarda sono gli occhi di un corpo fisico, gli strumenti di misura sono regolati sul corpo fisico, gli interessi sono legati al corpo fisico. La scienza non è in grado di andare oltre. Se voi avete un mal di testa per cui avete affrontato una contraddizione e siete psichicamente depressi, la scienza vi darà una pillola, perché la pillola in sé funziona. Certo, se voi avreste affrontato le condizioni in un altro modo, organizzandovi in un modo diverso, non avreste quel mal di testa. Avreste forse un'altra cosa, ma non quel mal di testa. Però la scienza non può dire se voi vi foste organizzati in anticipo nell'altro modo, perché la scienza interviene quando il fenomeno è manifestato. Cioè, la scienza non ti dice di organizzarti prima che il problema avvenga. La scienza ti dice, se qualcuno ti spara, tu devi metterti dietro a una parete di 10 cm di ferro, perché una parete di 10 cm di ferro ferma le pallottole. La scienza non ti dice di organizzare la tua vita in modo tale di non essere davanti alle pallottole. Pertanto la scienza, quando si trova davanti ai fenomeni di premorte, può solo prendere le descrizioni che dei fenomeni di premorte ne fanno gli individui. Ma gli individui, attenzione, descrivono ciò che vedono. Perché? Perché come gli strumenti della scienza sono organizzati sugli occhi, sui sensi delle persone, così la scienza può considerare esatto soltanto ciò che sono le visioni delle persone. Ma se le visioni delle persone, come ci ha dimostrato la psicanalisi, possono essere anche allucinazioni, allucinosi, allora la scienza a questo punto è assolutamente sbilanciata davanti alla capacità soggettiva di un individuo di leggere il mondo. Ma la capacità soggettiva di un individuo di leggere il mondo è il frutto delle sue scelte, della sua vita, della sua capacità di organizzarsi giorno dopo giorno. Ma la scienza non può risalire al contrario, cioè tu hai avuto esperienze di premorte e risalire giorno dopo giorno cosa ha fatto e quali sono le scelte dell'individuo e comprendere la profondità della scelta e quanto quella sua scelta ha inciso sulla sua struttura emozionale, quanto la sua struttura emozionale è stata variata, per cui alla fine che ha avuto quell'incidente stradale ha avuto gli effetti di premorte, le visioni di premorte. Questo non lo può fare, perché appartiene alla sfera soggettiva di una persona. La scienza può solo prendere atto che questi fenomeni avvengono, ma non può muoversi da là. Ebbene, a questo testo ha risposto Sasha. Sasha scrive: ciao Claudio e ciao a tutti. Credo che la ricerca scientifica sia limitata su questo argomento. Certo, forse si possono studiare in maniera scientifica e quindi sperimentando alcune esperienze di premorte, ma i dati ricavati sarebbero sempre limitati da fattori di vario tipo. Per esempio, quanto contano i pregiudizi educazionali in queste esperienze? Quanto la diversa provenienza di ogni soggetto esaminato? E altri ancora. In realtà, appunto, condivido l'affermazione per cui la scienza termina con il termine del corpo fisico, con la fine della materia, di cui è possibile condurre studi su questo tipo, cioè condurre studi sui fenomeni. Direi che quasi non mi interessa uno studio condotto su certe esperienze, non vedo cosa ne potrei ricavare come individuo in trasformazione e che si avvia verso la sua morte. Del resto, se ognuno di noi procede verso questo termine, con la sua soggettività, con il suo bagaglio di trasformazioni, verso un'altra eventuale trasformazione finale, magari non definitiva, tutte le esperienze di morte e premorte sono minimamente o per nulla comunicabili e spiegabili, perché personali, perché appartengono solo e unicamente a quell'individuo. E questo è il pensiero di Sasha. E Sasha ha perfettamente ragione, perché quella che è l'intera esperienza di premorte, cioè io ve ne ho già parlato dell'insieme, vediamo se riesco rapidamente anche a trovarli, dell'insieme di fattori che sono elencati in una esperienza di premorte, vediamo se ci riesco a trovare uno dei vari elenchi che sono inseriti nel libro. Allora, questo quello di Morganti non mi interessa, perché Morganti è un pazzoide. Vediamo se c'è, eccolo qua. Allora, lo tiro fuori dalla relazione che fece allora di Simone, un occultista. Sensazione di benessere e pace, essere dentro e muoversi velocemente in un tunnel, percezione di luce soprannaturale con senso di gioia, panoramica della propria vita, cambiamento della personalità con senso di riconoscenza e amore. Vediamo un po', troviamo qualche altra elencazione un po' più seria di quella che ha fatto De Simone o Morganti. Allora, eccolo qua, quella di Beverini per esempio: consapevolezza della morte del corpo e consapevolezza di esistere esternalmente al corpo stesso, visualizzazione chiara e precisa del corpo da una prospettiva quasi sempre elevata e comunque non coincidente con i propri sensi fisici, a volte in locali vicini. 3. Percezione di discorsi di parenti, medici e infermieri, in certi casi anche di pensieri e di emozioni. 4. Totale assenza di dolore fisico. 5. Senso di grande serenità e di generale benessere, abbinato a contenuti a forte carica emotiva, oppure sensazione di grande disagio morale e di malessere, in alcuni casi, come quasi sempre, nei suicidi. Distorsioni temporali e atemporalità, cioè essere fuori dal tempo. Aumento della facoltà percettiva e intellettiva, allontanamento dal corpo fisico, effetto tunnel, luce, visione panoramica del proprio vissuto significativo, incontro con esseri di un'altra dimensione d'esistenza, alcune sensazioni non sono foriere di gioia e di serenità, a volte ci sono immagini terrificanti tipo infernali. E questo è quanto ci la descrizione che fa Beverini di queste immagini. Cioè le esperienze di premorte danno tutto questo. Ebbene, dopo la lettera di Sciascia, in lista ne ho postata una io. Ciao, fino al tempo in cui sulla scena della storia del pensiero umano non è apparsa la psicanalisi, lo studio dell'inconscio, le definizioni del concetto di allucinazioni, illusioni e allucinosi, la scienza affermava la realtà di ogni oggetto visto. Solo il sogno non rientrava nelle sue categorie di giudizio. Le esperienze di premorte, quelle poche che c'erano in quanto oggi la casistica è aumentata per la presenza degli ospedali e dei loro pronti soccorsi, erano considerati effettivamente delle visioni del mondo oltre la morte, e la visione, per la scienza di allora, rappresentava un reale. Infatti vedevano quasi, siccome erano tutti cattolici, vedevano quasi tutti o Gesù, la Madonna o Dio, e diceva è vero, la Madonna esiste, Dio esiste, è proprio vero, e invece era solo il loro condizionamento educazionale. Oggi distinguiamo fra l'avere un oggetto che può produrre esso stesso delle immagini, il cervello, e la struttura educazionale che manifesta la qualità delle immagini. Questo anche quando si tratta di percepire oggetti reali di cui il cervello non ha le categorie per descriverle e prende a prestito dal condizionamento educazionale subito le immagini che le sensazioni del percepito evocano. Tipo il cattolico che vede un essere di energia e lo vede nell'immagine della sua Madonna. Oggi la psicologia conosce quei meccanismi, o meglio, sarebbe più corretto affermare che la psicologia riesce a ricondurre il descritto delle immagini al condizionamento educazionale ricevuto. Ciò che ancora non si vuole mettere a fuoco è che quel meccanismo non è un organo vuoto dentro di noi, ma è appunto un meccanismo di cui noi possiamo servirci. Quando noi parliamo di arte del sognare, vivere per sfida, arte dell'agguato, intento, eccetera, noi non facciamo altro che mettere in funzione quell'apparato o parte di esso, solo che anziché girare a vuoto e produrre allucinazioni, allucinosi e illusioni, produce una parte delle intuizioni che noi usiamo nella nostra pratica. Quando si è in una situazione di premorte, la ragione è morta, la descrizione sta morendo. Quando la descrizione muore, muore anche la sua realtà. La realtà del mondo quotidiano per l'individuo cessa, rimangono le aspettative, appunto, le illusioni. Queste sono le ultime a morire, e queste si trasformano in sensazioni che vengono trasformate dal cervello in immagini del proprio condizionamento educazionale. Alla luce della psicanalisi, la scienza ha dovuto prendere atto di queste peculiarità dell'individuo, ma né la psicanalisi né la scienza sono in grado di mettere in moto nell'individuo queste caratteristiche. Queste caratteristiche possono mettersi in moto nell'individuo solo nella sequenza di scelte che l'individuo fa della propria vita: il vivere per sfida, l'agire sotto stress, praticare il sognare, praticare l'intento, praticare l'arte dell'agguato, praticare la follia controllata. E se non avete partecipato ai dibattiti e io non so che farci, tutto quello che abbiamo descritto nel lungo corso di stregoneria che abbiamo tenuto. Ciò che è muto dentro l'individuo diventa vivo e propositivo. In situazioni di premorte, un individuo che ha praticato il vivere per sfida, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, è già in grado di trasferire la propria coscienza dal corpo fisico al corpo luminoso. La scienza, sviluppata dall'evoluzionismo, sa perfettamente che l'individuo è il prodotto dell'ambiente in cui nasce e si sviluppa. Il suo problema è che la scienza elabora un ambiente ideale che altro non è che un concetto di verità, mentre la stregoneria afferma che, dato un ambiente, all'individuo deve essere forniti strumenti adeguati, cioè un concetto di libertà. Ora segue la domanda: come possono degli individui adulti fornire ai bambini strumenti adeguati per affrontare l'ambiente se essi stessi si mettono in ginocchio e non vivono strategicamente, non vivono per sfida, si vergognano delle loro debolezze e dei loro errori e davanti ai bambini vorrebbero apparire onnipotenti o dei Superman? Per questo motivo la scienza si ferma nella descrizione dei fenomeni e la psicoanalisi si arresta impotente nell'illusione di un individuo perfetto. Ciò che rimane è la stregoneria, con l'impeccabilità dello stregone e con la sua autodisciplina, per quanto poco ci prova a dare l'assalto al cielo e non si vergogna dei suoi fallimenti e delle sue miserie, in quanto queste sono la ricchezza della sua esistenza. Ciao, Claudio Simeoni. E questo è il assunto delle mail che sono girate nella lista di discussione. Naturalmente ho mandato la seconda parte in lista di discussione. Ieri sera in lista di discussione ho mandato il punto di vista delle religioni rivelate. Naturalmente adesso aspettiamo che qualcuno scriva, faremo un piccolo dibattito, faremo uno scambio, poi estrarrò da questo scambio dibattito, come ho fatto stasera, alcune email e le leggerò per radio. In realtà il punto di vista della scienza sui fenomeni di premorte è abbastanza chiaro. La scienza appartiene al corpo fisico, esiste solo la fisicità del corpo, esiste solo la forma e la numerazione. Fuori dalla forma e dalla numerazione la scienza in se stessa cessa di esistere. Questo non significa che l'uomo cessa di esistere, l'uomo cessa di farsi un'opinione, l'uomo cessa di farsi dei giudizi, però il metodo scientifico fuori da questo non esiste più. E allora però cosa succede? Succede che le opinioni che noi ci facciamo davanti ai fenomeni premorte vengono riportate nella nostra vita quotidiana come strategie di vita. Cioè, se un imbecille pensa che dopo la morte c'è un Dio assassino che gli assicura il paradiso, si comporterà chiaramente da imbecille nella vita quotidiana, perché tanto dopo la morte c'è un Dio assassino che gli assicura il paradiso. Per cui quello che lui farà non sarà altro che distruggere e saccheggiare il sistema sociale in cui vive in relazione a quello che ritiene sia la predilezione, il piacere, il diletto di quel Dio assassino che gli assicura la vita dopo la morte. Se qualcuno invece afferma che quello che affrontiamo alla morte non è altro che il bagaglio della nostra qualità con cui abbiamo affrontato la vita, con cui abbiamo determinato la vita, chiaramente questa persona non farà altro che vivere in maniera positivamente, prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, perché tutti gli sforzi che farà nel risolvere le contraddizioni, nel risolvere la propria vita, saranno il patrimonio che plasmerà nel proprio corpo luminoso e che si porterà alla morte del corpo fisico. Pertanto, secondo tutto il pensiero del paganesimo e della stregoneria, non esiste la certezza della vita dopo la morte, non esiste assolutamente, esiste solo questa vita ed esiste la possibilità di manipolare, di costruire il proprio corpo luminoso proprio affrontando e vivendo pienamente questa vita, con tutte le passioni, con tutti i desideri e con tutto quello che noi abbiamo. Chiaramente passioni e desideri che noi abbiamo vengono manipolati dalle religioni rivelate per fare in modo che passioni e desideri vengano depravati in funzione della sottomissione al loro Dio assassino. Pertanto quelle forze che noi abbiamo dentro di noi, attraverso il condizionamento educazionale, vengono manipolate. Quando vengono manipolate quelle forze, anche la nostra percezione del mondo di fatto viene manipolata, viene sottomessa e viene stuprata, per cui noi non siamo più in grado di affrontare l'infinito. Saremo sempre dei sottomessi, per cui avremo la speranza che un Dio assassino dopo la nostra morte ci prenda nelle sue grazie e ci conceda di entrare in un paradiso. Questo è un pensiero da imbecilli, perché solo degli imbecilli possono pensare a una stronzata di questo genere. Non esiste altro che chiamarli imbecilli. perché uno che crede che un Dio assassino venga a garantire il paradiso dopo la morte è solo un imbecille, cioè non so in che altri termini si può definire questo. Bene, abbiamo parlato di questo, io ho qualche notizia giornalistica, metto un attimino a posto i fogli e do il via alle telefonate. Abbiamo una decina di minuti circa di telefonate, il numero di telefono è 049 700 700 e 049 700 838. Nel frattempo ho le ultime notiziole che ho ritagliato qua e là, ce ne sono qualcuna di molto corposa, però andrebbe la pena di analizzarla un po' più profondamente, ma non ha molta importanza. Bene, 049 700 700 e 049 700 838. Allora, c'è stata una riunione a Roma da parte di personaggi. Pronto? Ciao Marco!
Come ti butta?
Benissimo, vedi?
Bene, fa piacere, qui.
Ho un po' di sonno, ma insomma...
A tuo turno stanotte?
No, l'ho avuto stamattina dalle 6 alle 2. E ho fatto tutto un dritto.
Alle 4. Domani mattina ancora?
Eh sì.
Oh, ho avuto ridere o piangere. Prima anche non te fai la trasmissione ti ieri di ascoltare la concorrenza. Quei de Padania.
Sì.
L'apogeo. Un speaker che la ribadeste più volte che il cristianesimo non si è mai imposto contro i Celti con la violenza. Mm. No, cioè, ragazzi.
Ma io non so se c'erano ancora i Celti, chiaramente il cristianesimo ha distrutto l'Islanda, questo sì, l'Irlanda, scusa.
San Patrizio.
Sì, esatto, ne ha fatto a pezzi la gente e si è imposto anche in tutto l'est e ha fatto dei massacri. Esistono crociate sui pagani, io ho fatto una trasmissione sulle crociate contro i pagani.
Sì, mi ricordo.
Per cui si è imposto solo con... Adesso non so se fossero le popolazioni celte vere e proprie, perché col termine celti è un po' ambigua la faccenda.
Sì, che ne tanti gruppi etnici.
Sì. No, ma più che altro, sai che si confonde tante robe messe insieme, no? Cioè il celtismo si è nato un po' come una specie di propaganda.
Sì.
Però in realtà il vero gruppo celta, quello che sarebbe i celti, i druidi, diciamo così, sarebbero stati gli irlandesi. Loro è il vero grosso, perché già anche i galli quando arriva i cristiani si sono romanizzati, insomma. Comunque effettivamente esistono crociate, esistono massacri.
Sì, infatti so già di P, appunto, perché segue P il politeismo mediterraneo, so P dei nostri. So più di qui del sud e qui del nord. Per cui, però anche al nord mi pare che non è scherzato, perché una volta ti ha contato che par distruggere nel 1200 gli ultimi politeisti del nord, in Lituania, i boschi.
Esatto. Sì, tagliare tutti i boschi. Ma è una... Cioè, che anche i romani tagliavano i boschi. Ma i romani cosa avevano? Avevano le terme che funzionavano. Avevano il piacere di fare il bagno caldo. Allora, tagliavano i boschi perché? Perché gli serviva legna per bruciare.
Sì.
Mentre invece i cristiani tagliavano i boschi proprio perché erano boschi sacri.
Per distruggere i culti altrui.
Esatto.
Una roba incredibile, come che fa a passare? Guarda che gli è fobici da che altra parte,
Cioè, è allucinante.
Cioè, fa passare proprio la menzogna come la verità assoluta. Ti prova a chiamare te censura diretti.
Sì, ma il problema è un altro, no? Isi anche con l'acqua alla gola.
Vabbè.
Mio Goletto, adesso benedetto Memoyer, che era Galetto, no? Sulla Repubblica di qualche giorno fa, la lettera di uno, no? Sai quelle lettere che non hanno nessun valore, tanto i giornali di tele pubblicano lo stesso, perché tanto non fanno male a nessuno.
La posta dei lettori?
Sì, esatto, sulla posta, che diceva, una volta i romani erano molto attenti ai fasti, no? Cioè a quello che succedeva, agli eventi, alle catastrofi, no? Perché sapeva che erano dei segnali che arrivavano dal mondo. E questo qua commentava... Non è che per caso Etna, terremoto, maremoto non sia l'evento che forse la religione cristiana si è finita. Cioè, ti giuro, questa è la battuta che è passata sulla Repubblica.
E ti cosa te pare? Cosa te pare come teoria?
No, mi fa un po' ridere, sì. No, io do valore ai segnali del mondo, ma devo sentirli dentro, capito? Cioè... è una cosa che devi sentire tu, il segnale. Cioè parla a te, non è che parla a tutto il mondo in maniera oggettiva.
Ah sì, beh, se no sarei monoteista il discorso.
Sì, no. Cioè, tu cogli qua e là tutta una serie di segnali per cui agisci, no? Mm. Ma se tu vuoi non li cogli, cioè, capisci? È una tua decisione. Per cui tu puoi cogliere, non so, il tempo, l'arrivo di un temporale o una pioggia rispetto a quello che tu stai facendo come un'approvazione o come un ostacolo. Ma perché tu lo vuoi fare questo, capisci? Perché c'è una tua sintonia col mondo che ti sta attorno. Ma questo non vuol dire che quando una persona fa una cosa, arriva un temporale, allora non deve più farla. Cioè, non esiste una regola del genere.
Questa sarebbe superstizione?
Esatto, quella sarebbe superstizione. E la differenza che c'è fra superstizione e magia, no?
Mm-hmm.
Esa è questa.
Mm. O pensi di averlo inglobato. Va bene, ti salutami ora.
Grazie,
Marco. Va bene.
Ciao anche
ciao,
a te.
Ciao,
saluti.
Ciao, ciao.
Pronto? Ciao, Giampaolo.
Ciao. Comunque per me... la peggior violenza in assoluto è la falsità. Proprio, e questi ce l'hanno dentro, e questi qua, questi religiosi.
Ma hanno la verità.
Ma per me comunque la peggior violenza resta la bugia e la falsità. Io odio veramente come vichingo, come sassone, come alemanno, germanico, io odio la falsità. E non esiste assolutamente per me violenza peggiore della bugia religiosa. Mm. Con questo ti saluto e ti ringrazio.
Ciao, ciao. Bello. Ciao. Pronto? Pronto?
Oh, parla Marco da Treviso.
Dimmi.
Allora, seguivo il tuo discorso. Non ti è mai venuto in mente il fatto che tra tutti gli esseri viventi l'uomo è l'unico a aver creato una struttura tecnica, scientifica, religiosa che si stacca da tutto il resto dell'esistente? Beh. Questa differenza tra noi e gli altri esseri viventi, da cosa è dovuta secondo te?
Beh, se avessimo avuto la proboscide avremmo agito in maniera diversa. Sì, ti sento. Se avessimo avuto la proboscide...
Scusa, mi senti? Se avessimo avuto la proboscide avremmo agito in maniera diversa. Cioè, abbiamo delle caratteristiche psicofisiche che abbiamo maturato con l'evoluzione ed è rimasto questo, ma non c'è nessuna differenza dal punto di vista della vita fra noi e, non so, un maiale, una formica, una cimice, un albero, un filo d'erba.
Ma quello che mi sorprende è come mai il nostro codice genetico si è espanso e si è sviluppato così.
Vabbè, ma codice genetico, una balena o un delfino sono al nostro stesso livello, solo che non gli frega niente di costruirsi un aratro. Capisci? Cioè, noi abbiamo incontrato quelle esigenze e mano a mano le abbiamo sedimentate, le abbiamo sviluppate perché ci erano funzionali. Però non gli darei tutto questo valore che l'uomo vuol dare rispetto agli altri animali o rispetto agli altri esseri della natura.
Quindi tu pensi che l'uomo è un essere che si è costruito queste strutture?
Sì, da milioni. L'uomo, come tutti gli esseri della natura, esiste da miliardi di anni, adesso non so esattamente quanto, comunque sì. È uscito dal brodo primordiale insieme a tutti gli altri esseri. Mm. Dopo, ogni essere ha avuto i suoi adattamenti, ha fatto le sue strategie e ha sedimentato la sua vita. Okay. E noi abbiamo assunto queste caratteristiche.
Ma ciò che sorprende è proprio la differenza tra noi che abbiamo creato tutte queste strutture e tutto il resto che è rimasto se stesso, diciamo.
Guarda, a volte noi non vediamo cosa fanno gli altri, cioè noi non abbiamo neanche idea della qualità, della cultura che ha un gruppo di galline. Cioè, perché noi siamo talmente pieni di noi stessi, specialmente il monoteismo, anche prima, ma comunque come specie, siamo talmente pieni di noi stessi che non sappiamo neanche parlare. Cioè, a un certo punto si scopre, per esempio, che il gorilla, sia pure a segni perché non ha corde vocali, può capire e parlare il linguaggio umano. Cioè, noi non sappiamo nemmeno tutte le potenzialità che esiste in natura. Le formiche, per esempio, sono fra gli esseri che seminano di più. Però hanno un loro progetto nel seminare, hanno una loro struttura nel riuscire ad ottenere i loro risultati, ma noi non ci badiamo, cioè non ce ne frega niente in fondo.
Ho capito. Va bene, ti ringrazio e vi ascolterò ancora volentieri.
Ok, ciao.
Sì, in effetti non sopravvalutate questa ragione o il pensiero umano. Pronto? Sì?
Delle definizioni meravigliose, fantastiche, veramente l'uguaglianza, indipendentemente da tutto. Io a un certo punto guardo il fenomeno in se stesso, perché devo chiedermi il perché, che è impossibile, è certo. Impossibile cercare il perché, ce ne sono a miliardi di perché,
certo.
A miliardi. Ti saluto e ciao. Ti ringrazio per le ultime definizioni, ciao. Meraviglioso, ciao.
Non prendo più telefonate, no, quello che io voglio dire è che noi abbiamo delle caratteristiche, chiaramente sono diverse da ogni altro animale, che fu e che sarà. Magari possiamo fare una scala di valori e metterne uno sopra e uno sotto, ma siamo noi che la facciamo con la scala di valori, col nostro modo di vedere la vita, col nostro modo di vedere le cose. E in realtà io che ho alterato la percezione e ho visto l'essere natura, dell'essere umano non gliene frega niente. Cioè, l'essere natura sa perfettamente i disastri che fa l'uomo e che farà. Cioè, esistono delle cose da fare comunque, delle cose da accettare, delle cose da parare. Ma ogni essere animale, ogni essere vegetale è in grado di costruire il proprio corpo luminoso, ricordatevelo questo. L'unico essere nella vita che non riesce a costruire il corpo luminoso perché gli è imposta la sottomissione è solo l'essere umano. In effetti, proprio perché ha la ragione, proprio perché ha la tecnica, proprio perché ha la parola, proprio perché ha queste caratteristiche, è utilizzabile per questo. E basta. Ciao a tutti, vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo alle ore 15. Sarò qui con Francesco e Sasha, spero almeno, e ci rivedremo anche per giovedì sera dalle 19 alle 20 per parlare della seconda parte di queste conclusioni che ho tirato e che mando in main list. E in main list, se volete assistere a main list, non fate altro che iscrivervi. Se avete dei problemi per iscriverci, io ho il computer ma non so dov'è la vostra lista, non so come iscrivermi. Benissimo, mandatemi un'email a me, Claudio Simeoni, tutto attaccato, claudiosimeoni@libero.it. Mi mandate un'email dicendo iscrivimi tu alla main list. È un'opzione che esiste sui nostri gruppi, non la usiamo mai perché è scorretto usarla. Però se voi mi mandate un'email mi autorizzate a usare questa opzione. Per cui ricordate claudiosimeoni@libero.it e potete tranquillamente, se avete problemi, questo. Oppure io vi posso anche rispondere e mandarvi le direttive per iscrivervi voi alla lista. Per cui potete continuare a ascoltare questo, a seguire questo dibattito in lista prima che venga fatto in radio. Ciao a tutti, qui ho Stefano naturalmente che prende la trasmissione, vi do appuntamento per giovedì prossimo, ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Ciao e a risentirci alla prossima volta.